Ci troviamo di fronte ai due blocchi rasini, il blocco alto e la casa bassa, tutta rivestita di marmo bianco. E questo è il primo intervento, è uno dei primi interventi importanti di Ponti sul tema della casa alta, che sarebbe improprio definire grattacielo, perché se appunto teniamo come riferimento la misura dei grattacieli americani, le dimensioni sono certamente più limitate. Però Gio Ponti già sperimenta una serie di idee sul tema della casa appunto sviluppata in verticale, in altezza, che poi troveranno soluzione avanzatissima nel progetto e nella realizzazione del grattacielo Pirelli. Nel caso dei due edifici Porta Venezia è interessante notare come lui abbia optato per una diversa configurazione dei due blocchi, che sono stati progettati nello stesso momento ma che hanno una fisionomia molto diversa. Il blocco alto può ricordare per certi versi anche l'architettura espressionista tedesca della zona di Amburgo, diciamo, Fritz Oeger e altri architetti del seconda metà degli anni 20, mentre il corpo basso è una rilettura di elementi ancora neoclassici ma già visti in una prospettiva quasi razionalista, per cui siamo a cavallo tra anni 20 e 30 e Gio Ponti si sta portando poi in territori che gli saranno più consoni, anche grazie al ruolo che lui avrà all'interno delle triennali milanesi. Lui sarà un grande promotore del razionalismo e della pulizia formale della giovane scuola d'avanguardia italiana.
Si parlava prima di capacità di lasciare un segno senza urlare con l'architettura. Da questo punto di vista, questa mostra potrebbe essere anche un monito, un memento per la città di Milano oggi. Forse è un po' troppo celebrativa e non dà al pubblico degli elementi concreti di confronto tra quello che allora si faceva con l'intervento architettonico rispetto al tessuto urbano e quello che oggi si fa o non si fa. Però sicuramente da questo punto di vista può essere un contributo anche per leggere criticamente o comunque per vivere in modo attivo quello che oggi si sta facendo nella città di Milano, che non è più un luogo del mondo da questo punto di vista, nonostante i tentativi che sono in corso di chiamare espressioni dell'archistar a intervenire sul tessuto urbano.
Ma qua ci sono due ordini di problemi diversi. Da un lato direi, se dobbiamo parlare della mostra, credo che uno dei meriti della mostra sia quella di presentare in modo silenzioso, quasi metafisico, i grandi interventi su scala urbana di Ponti e poi i suoi pezzi eccezionali nel campo del design, con poche indicazioni, quindi lasciando proprio allo spettatore il compito di penetrare, di immergersi nel mondo pontiano. Per quanto riguarda invece la questione della diversa visione dell'architettura da allora e del ruolo di Milano adesso nel contesto internazionale, beh, questo è un problema più ampio e che andrebbe discusso in profondità. Io credo che Milano sia città profondamente architettonica, tutto sommato, e anch'essa però ha attraversato periodi poco felici, quelli degli ultimi 20-30 anni. Insomma, dopo la crisi postmoderna gli architetti hanno faticato parecchio per ritrovare un po' una linea. La chiamata degli architetti famosi, le cosiddette archistar, che credo si stia in parte esaurendo, per fortuna diciamolo, ha avuto il merito di far ritornare l'attenzione sul tema dell'architettura, ma io credo che il futuro sia da mettere nelle mani dei giovani progettisti e credo che Milano abbia carte in regola per parlare in questo senso nel futuro. Gio Ponti sarebbe stato felicissimo di vedere giovani leve all'opera, questo senza dubbio. Per quanto riguarda il rapporto con i personaggi famosi, Gio Ponti, che famoso era, non ha mai, come dire, agito su questo tasto. Per lui i personaggi famosi erano essenzialmente colleghi, amici di grande talento, cioè lui vedeva nel talento una qualità essenziale, non nella fama, perché questa in fondo non è che una etichetta che viene data dal sistema della comunicazione dell'arte.
Ecco, a questo riguardo siamo qui di fronte ad un ritratto di Massimo Campigli alla famiglia Ponti, che ci consente di dire che in questa sala in cui siamo, oltre alle maquette di alcune delle architetture di Gio Ponti e alla mappa della città, ci sono anche delle ricostruzioni di arredo di interni e degli interventi anche pittorici, cioè quello lì in fondo è un ritratto della madre, se non ricordo male, quello in fondo a destra,
sì, sì,
che è di Gio Ponti, e che quindi ci presentano questo attore nella sua dimensione poliedrica, perché l'architetto è spesso un intellettuale ed un artista poliedrico. Grazie a questa mostra, in che modo noi possiamo vedere la dimensione artistica di Ponti? Che cosa del suo essere artista viene fuori da questa mostra?
Ma io credo che la mostra sia un ottimo biglietto da visita per avvicinarsi all'opera di Ponti. Teniamo conto che Ponti inizia a lavorare al principio degli anni 20 e smette solo con la morte nel 79, quindi una carriera lunghissima, e lui aveva dei ritmi di lavoro impressionanti. Non sarebbe mai andato a dormire se avesse potuto, in questo anche controllato dalla moglie, che gli diceva ogni tanto: fermati, non puoi telefonare ai tuoi amici alle 3 di mattina. Questo appunto quando c'è poi stato il telefono, altrimenti poi lui scriveva continuamente. E quindi ricordiamoci intanto una cosa, che lui nasce come pittore, o vorrebbe nascere come pittore, è uno dei suoi cruci, emerge dalle lettere o così, in qualche modo anche dagli articoli che lui scrive. È sempre stato circondato da artisti e di tanto in tanto questo fatto di aver magari potuto trovare una sua strada all'interno dell'arte, della pittura, è un filo conduttore. Anche se io credo che Gio Ponti abbia come punto centrale l'architettura, e da questo poi nascano o si colleghino altri campi di intervento, che sono tutti strettamente relazionati. Il disegno e la pittura, che affiora qua e là e diventa un accompagnamento, una specie di tono di fondo di tutto il suo lavoro, il design naturalmente, perché ricordiamocelo, Gio Ponti è la persona che porta in Italia il termine design, detto all'inglese, alla fine degli anni 40, industrial design lo utilizza lui per la prima volta, insomma. E poi
su Domus o su Stile?
Per un concorso su Domus, quando lui riprende Domus dopo la direzione Rogers del 46-47, imprime una svolta nei termini di adesione ai principi internazionali dell'industrial design, seguendo il dibattito che si stava sviluppando in quegli anni. Appunto, questo ci fa parlare poi del ruolo fondamentale che ha avuto Gio Ponti nel campo della comunicazione. Io credo che Gio Ponti sia stato uno dei principali architetti del Novecento, anche e soprattutto perché è stato il fondatore e il direttore di Domus, più che di Stile, perché Stile ha avuto poi una circolazione interna. Stile è la rivista che lui fonda nel 41 e abbandona nel 47, è stata una rivista italiana. Domus, no, Domus è stata la rivista italiana che ha parlato al mondo e che ha portato in Italia tutti i grandi talenti europei, giapponesi, americani, messicani, brasiliani. Questa è una cosa fondamentale.
Se noi abbiamo detto che Ponti nasce come art director della Richard Ginori, che è un artista eterogeneo, che fa dell'architettura il suo punto di riferimento, che è un grande innovatore, la questione dell'introduzione del design, è un grande comunicatore, un grande intellettuale. Se noi lo guardiamo come artista, lo possiamo definire in qualche modo? L'artista Gio Ponti è riconducibile ad una matrice stilistica? È definibile in qualche modo?
Ma Gio Ponti è stato a stretto contatto con tutti i grandi artisti del Novecento, italiano e non solo, quindi era amico di De Chirico, di Campigli naturalmente, di Fontana, eccetera.
C'è una foto con Melotti anche nel catalogo?
Sì, Melotti era proprio amici vicini, stretti. Insomma, se dovessimo collocarlo, è sempre difficile pensare a queste categorie nel momento in cui si parla di personalità che hanno avuto la maggior parte del loro lavoro in altri ambiti, però Gio Ponti è un pittore, se lo vogliamo definire così, che si è inserito in una strada che sta tra un primitivismo che è ben diffuso nell'arte italiana degli anni 20 e 30, primitivismo e arcaismo anche, se pensiamo alla vicinanza con Campigli, e lui ha sempre cercato di evitare di appartenere a una categoria, a una scuola ben definita, ha avuto una sua linea che avvicina molto la sua pittura, i suoi disegni alla produzione grafica delle riviste, le copertine delle riviste, oppure anche al disegno che lui ha fatto per tanti oggetti, piatti o superfici di mobili. Direi che una delle cose importanti è difficile staccare poi gli ambiti di produzione di gioco.
Quindi sì, adesso siamo qui di fronte a dei mobili che hanno un elemento grafico importante, ed effettivamente è un elemento grafico che poi ci rimanda anche a certe versioni dell'astrazione italiana, della concretezza proprio di quest'area qua dell'Italia, di chi dipingeva concretamente a Milano.
Ma io infatti credo che uno spettatore mediamente interessato, non vorrei usare il termine colto, che magari poi si può legare a questa definizione, troverà moltissimi stimoli all'interno della mostra, perché in tanti mobili di qualità straordinaria presenti nell'esposizione alla Triennale è possibile appunto trovare in tangenze con la contemporanea arte italiana o non solo italiana, l'astrattismo degli anni 30 e 40 o anche 50. Credo che in lui sia determinante l'idea della stilizzazione. Ecco, questa è una cosa che trovo coerente, che lo lega al suo linguaggio anche pittorico attraverso i vari decenni. Cioè, la stilizzazione, che è diversa dall'astrazione pura, è una tendenza a conservare principi di realtà pur facendoli in qualche modo sposare con le grandi correnti astratte del Novecento. E in questo Gio Ponti è stato maestro assoluto, soprattutto nel campo del disegno dei mobili, dove Gio Ponti credo abbia un merito fondamentale, cioè tutti i mobili di Gio Ponti sono mobili di Gio Ponti, non sono inseribili in categorie quali razionalismo, organicismo, stilizzazione degli anni 50, sono sempre filtrati attraverso il suo occhio, il suo talento eccezionale, per cui talvolta ci troviamo di fronte a mobili, poltrone o altro che sono abbastanza curiosi, insomma non seguono i percorsi del gusto codificato, per cui possono anche suscitare qualche perplessità per certe ardite soluzioni cromatiche, per certi decori che vanno fuori dalle regole usuali. Mm-hmm. E credo che la mostra consenta di vedere quanta ricerca, quanto lavoro ci sia stato dietro anche all'affermazione del design italiano nel corso del Novecento, cioè il design italiano che comincia ad affermarsi da un punto di vista anche commerciale negli anni 50-60, ha alle spalle però almeno 20-30 anni di ricerca forsennata sui temi del decoro, della forma, della funzione, e Gio Ponti questo è un pilastro, insomma, senza dubbio.
Beh, se ci mettiamo davanti a questa mobile per la Casa della Cultura Italiana a Stoccolma, dico sì. Bene, e ne appunto vediamo dei richiami all'arte concreta, che peraltro ci dicono qualcosa anche sull'arte concreta, che è un'astrazione particolare, una particolare concezione dell'astrazione. Vediamo un impianto molto razionale di sintesi delle forme, ma accanto, soprattutto guardando il tavolo, vediamo che in effetti c'è una ricerca che trascende la semplice volontà di razionalizzare, forse ancora di più nel portariviste che c'è dietro, che è quasi antifunzionale. Cioè io ieri guardandolo mi chiedevo, ma in che modo è utile, in che modo funziona quel portariviste? Forse è questo che tu stavi dicendo, forse l'essere Gio Ponti più che una cifra stilistica è un atteggiamento di ricerca che rifiuta sempre una conclusione. Forse c'è un rifiuto di una chiusura, oppure è qualcos'altro. Quando tu dicevi prima, sono tutti mobili di Gio Ponti.
Ma io credo che il percorso poco classificabile per certi versi di Gio Ponti dipenda dal fatto di aver avuto fino all'inizio dei solidi principi in termini di elaborazione teorica. Lui non era un teorico, però nel momento in cui comincia a ragionare sul tema della casa, coglie subito nel segno. In primo luogo direi che la cosa importante che lo riguarda è notare come lui veda nella figura femminile, nella donna, il perno centrale dell'organizzazione domestica. E questo è importantissimo, perché Domus viene fondata come rivista che vuole parlare d'architettura e di arti applicate, o se vogliamo usare un termine più aggiornato, di design, alle donne all'inizio. Questo è fondamentale, non è più una rivista tecnica che si occupa di questioni appunto essenzialmente progettuali, ma è una rivista che cerca di dialogare sui temi del comfort, della bellezza degli arredi. E tutto questo porta Gio Ponti poi a sviluppare un percorso personale che continua a portare a invenzioni nuove. Una delle cose più belle credo sia il tema del teatrino domestico, cioè tante forme di geoponti vanno lette in funzione di autorappresentazione all'interno del paesaggio domestico. Lui disegna delle cose bellissime, che sono delle lampade che hanno a disposizione dei piccoli supporti vicini alle lampade per consentire all'utente di collocare i suoi oggetti preziosi, in modo che le lampade poi possano illuminare questi gioielli, questi piccoli tesori che l'utente colloca a suo piacere all'interno di queste composizioni. Quindi lui chiede collaborazione o dà spazio all'abitatore della casa, perché c'è un bellissimo pezzo che lui scrive negli anni 40 in cui dice che è necessario passare da un'imposizione di regole a un dialogo con gli abitatori delle case. E direi che questi due pezzi eccezionali sono due lampade con supporto per oggetti.
Che lui intitola appunto quadri luminosi, perché in effetti sono anche dei quadri.
Sono dei quadri, l'idea di quadro, di teatrino è uno dei temi che ricorrono nella produzione di oggetti, di mobili, di geoponti. Nelle lampade, in queste testiere che fungono da supporto, da sfondo per i letti, in cui lui inserisce tutta una serie di piani sfalsati che consentono appunto agli abitatori della casa di collocare riviste, oggetti, fiori, eccetera, eccetera. Quindi direi che la grande differenza rispetto ad altri importanti progettisti del Novecento che si sono dedicati alla casa è questa. Gioponti ha sempre cercato di allargare il dialogo e di fare sì che il luogo domestico diventasse un luogo di sperimentazione e di confronto tra chi effettivamente all'interno della casa ci abita e chi invece ha una visione esterna, tecnica, cioè la visione del designer, del interior designer.
E la finestra arredata rientra in questo atteggiamento?
Sì, la finestra arredata è un altro tema bellissimo, che ci riporta poi nell'ambito dell'architettura, nel senso che Gioponti nota un'altra cosa basilare che è sotto gli occhi di tutti, vede come la finestra sia un punto della casa che cambia notevolmente con il passare della luce. È un foro che fa entrare la luce all'interno della casa durante il giorno, diventa comunicazione della casa nei confronti della strada, della città di notte. Ed ecco che lui vede allora in questo, coglie l'opportunità per collocare una serie di oggetti sui bordi della finestra che vengono illuminati da dietro quando è giorno, per cui diventano quasi delle ombre cinesi e al contrario di notte appaiono come presenze quasi spiritiche per chi osserva la finestra dalla strada, insomma. E questo è un piccolo gesto poetico che ci spiega, ci indica molto, insomma, del suo grande talento, della sua, direi, capacità di osservazione incredibile.
Chissà se conosceva Sudek, che in tutt'altro modo aveva lavorato con grande lirismo su questo tema della finestra, poi il vapore, la nebbia.
Gioponti era enciclopedico nel suo essere attratto da tutte le forme di sperimentazione artistica. Lui parte così nell'ambito del neoclassicismo italiano degli anni 20, attraversa l'astrazione più ardita degli anni 50, la psichedelia degli anni 60, sempre a cavallo, sempre lì.